Il fuoco era acceso nella casa della famiglia Tramaglino. Lucia stava sparecchiando la grande tavola imbandita. Don Peppino era già andato in chiesa a prepararsi per la messa di mezzanotte. Renzo e Bortolo si scaldavano al fuoco e chiacchieravano. I bambini giocavano intorno al tavolo, correvano dappertutto e facevano un gran chiasso. Agnese allora li rincorreva ovunque, gridava: «Fermatevi, piccole pesti! Cattivacci, venite qua da nonna Agnese!» Poi li acchiappava, li prendeva in braccio e gli stampava in faccia dei bacioni così forti che ci lasciavano il bianco per un minuto. Maria corse da Renzo. «Babbo, babbo, ci racconti la storia di Don Rodrigo che non voleva che sposassi mamma?»
«Ancora una volta», diceva Renzo, e guardava negli occhi Lucia che sorrideva e scuoteva la testa. «Quante cose ho imparato da quella storia», cominciava Renzo. «Quante cose. Ho imparato a non mettermi nei tumulti. Ho imparato a non predicare in piazza. Ho imparato a non alzar troppo il gomito. Ho imparato a non tenere in mano il martello delle porte quando c'è lì d'intorno gente che ha la testa calda. Ho imparato a non attaccarmi un campanello al piede prima di aver pensato quello che ne possa nascere. E cent'altre cose».
E i bambini erano tutti lì, ai suoi piedi, ansiosi di sentire ancora una volta la stessa storia con le stesse parole.
«Ma perché Don Rodrigo non voleva che sposassi mamma?» chiese Maria.
Allora Renzo arrossiva e Lucia andava nell'altra stanza.
Quell'anno i dirigenti della Coca-Cola decisero che per lanciare la nuova bibita analcolica sotto le feste di Natale ci sarebbe voluto un testimonial d'eccezione. Così decisero di assoldare Santa Claus o Papà Noel, come lo volete chiamare. Non importava se si chiamasse San Nicolaus e venisse dall'Italia, o se il suo vero nome fosse Joulupukki e vivesse in Finlandia. L'importante era che c'era un vecchio che ogni anno a Natale portava i regali ai bambini buoni, o ai bambini ricchi, fate voi, e non ci sarebbe stato sponsor più efficace per ottenere un successo più grande. Invitarono il vecchio, che si presentò nell'ufficio dei dirigenti con il suo solito abito beige di pelle con bordi di pelliccia grigia. Decisero che per prima cosa dovevano rinnovare completamente il suo look, così gli fecero un vestito nuovo di zecca rosso e bianco, i colori appunto della Coca-Cola. Le pubblicità ebbero un tale successo che da un lato contribuirono a rendere l'innovativa bibita la più popolare bevanda del mondo, dall'altro diedero popolarità al vecchio, che diffuse la sua fama in tutto il mondo soppiantando rivali come Santa Lucia, la Befana e Gesù Bambino. La collaborazione fu così redditizia per entrambi che da allora il babbo ha continuato ad indossare in tutte le sue apparizioni, milioni di migliaia in tutto il mondo, il vestito coi colori della Coca-Cola, lasciando stampata nell'immaginario collettivo la sua figura col vestito rosso e bianco. Quest'anno, dopo 90 anni di collaborazione, il suo contratto con la Coca-Cola è scaduto e così il vecchio, inebriato dall'improvvisa libertà di contratto, se ne va in giro sperimentando nuovi look e nuovi sponsor, e così si veste di giallo per Strega, di blu per la Motta, di verde per Infostrada. With every Christmas card I write, may your days be merry. Thank you.
Lena ricevette un pacco. E tra tutte le corse del giorno della vigilia dovette anche andare alle poste a ritirare questo misterioso regalo. Lo aprì. Era un servizio da tè per due persone. Gliel'aveva spedito la cognata da Frosinone. Ma che cazzo gli salta in mente? Non ce li siamo mai fatti i regali a Natale? Che ci faccio adesso con sto servizio da tè? Quando mai ho usato un servizio da tè io? Per due persone poi? Ma che non lo sa che in famiglia siamo quattro? Vorrei proprio sapere adesso io che cazzo ce devo fare con sto cazzo di servizio da tè de merda, con sto regalo del cazzo, con sto regalo inutile. Adesso mi toccherà pure andare a cercare un regalo per quella stronza.
Posto che è Natale c'è uno scambio di regali, che i regali vanno presi impacchettati, poi li metti sotto l'albero. Posto che il problema principale è procurarsi dei regali, non importa cosa prendi, l'importante è che li prendi. Provo a non ridere all'ultimissimo momento, 24 sera 19 29 negoziante, stai chiudendo. Mi accontento di qualunque puttanata, una maniglia colorata, un portaspegni, un portafoglio, un portafigli, una cagata, qualcosa.
Certo che anche lei mi si presenta con richieste esorbitanti, che mi canta sulle note di una musica anni 80. Guardi che non sono prevenuto sulla musica anni 80, le dirò sinceramente, l'ascoltavo dal 70. Pensi che ero amico di Gazebo e di Daffy, pensi frequentavo Santi Marto quando ancora aveva i baffi. Pensi che andavamo in giro insieme a fare pagordi e bomba delle bombe, ho fatto parte dei Via Verdi. Ricordi.
Rispetto i suoi ricordi musicali, però pensi ai miei regali, non mi dica di no.
Negoziante, che hai fatto parte degli averli, metti da parte i tuoi ricordi, vieni alla festa di Natale. Negoziante,
parole dell'amico negoziante.
E sai, gli anni 80 sono stati un decennio molto interessante per molti motivi.
Certo che conoscere Daffy, eppure Sandy Marton con i baffi, che botta,
che botta.
Negoziante, che hai fatto parte dei Via Verdi, tu non lo sai cosa ti perdi, la grande festa di Natale.
Conoscevo anche Tracy Spencer. Ah, Tracy.
I baffi, la nuova strenna natalizia, la nuova moda nata a Ibiza, lanciata dal Sandy Marton. Insomma, se fate la resistenza con i baffi, non fate con cazzare il fluff dei baffi.
Se li fa crescere anche Rafa.
Hanno un'incezione. Tu, Marie, fai il figlio Salvatore. Gabrielli ti ha detto una buona notizia. Hanno un'incezione.
Con Gabriele tu sei scemo. Tu così pazzo, come se uno sta in giacca e sei su. Allora si dice non può. E che è tu buo?
Sono il cherubino, mi ha mandato Gabriele, devo creare l'atmosfera celestiale.
Cherubino?
Devo creare l'atmosfera celestiale.
Io cherubino tu ne hai. Casi viene mio marito, io dico, chi sei un cherubino? E io mi sciamo. Stai raccontando i fatti di mio marito, no? Cioè, allora, scelta casa umile ma onesta, no? Allora, lì sai che non ti preoccupare, trovo un altro lavoro, e è andato in un posto, dice, ho bisogno di lavorare, ti sei guardato, noi abbiamo lavoro, ma si tratta di lavoro minorile. Allora, mio marito che tiene una certa età, no? Hai guardato, io e tengo i figli, sì, ce l'ho, ma sono tutti e due fuori da lavorativo. Sì, perché da uno 18 anni e uno 20 anni. A Napoli si fatica fino a 12 anni e ci mi dispiace, io non posso fare niente e tengo già tutti e due in pensione, non voglio faticare. Allora disse, non si arrende, è tutto in un altro posto, che ho bisogno di lavorare, e ti sei guardato, finimmo il lavoro, ma si tratta di lavoro nero, con vostra moglie. Allora, cioè, mo, non per dire, no? Isso a me mi vanno bene i pazzi, mi vanno bene i pazzi, non mi fa spostare nemmeno una seggia qua, allà. Allora hai detto no, perché se di lavorare a mia moglie preferisco che tenga casa umile ma onesta. Allora hai detto niente da fare, però non ti arresto, sei andato in un altro posto e chi sei ricordato per il lavoro, sì, ma si tratta di lavoro a cottimo. Allora io sono rimasto un po' questo punto qua, e ti scusate, ma è possibile che a Napoli sul lavoro non si ritorna? C'è sempre un'altra parola vicina. E non è esagerato.
anche a te una spada trafiggerà l'anima.
Queste parole risuonavano nella testa di Alessandro, assordandolo. Non gli davano pace. Enrichetta era distesa sul letto, completamente cieca, senza più forze. Impiegava le ultime energie pregando e cercando di consolare chi gli era vicino. Passava in rassegna i figli, li salutava uno ad uno, li accarezzava, gli faceva coraggio. Tutti tranne Matilde, la più piccola. «L'ho già donata a Dio», aveva detto. Non voleva che venisse al suo capezzale. Si sarebbe impressionata la bambina a vedere la madre ridotta in quello stato. Chiedeva se fosse arrivato il giorno di Natale. Sentiva che sarebbe morta quel giorno.
«Enrichetta muore da santa», pensava Alessandro. «Muore da santa». E lui dannato davanti a lei, inginocchiato ai piedi del letto con la testa fra le mani, immobile e freddo come pietra, con quelle parole che gli tuonavano nella testa. «Anche a te una spada trafiggerà l'anima».
Era la promessa fatta a Maria nel momento più felice della sua vita, la nascita di Gesù. È la promessa di dolore che Dio fa ad ognuno di noi.
«Anche a te una spada trafiggerà l'anima».
Sua madre Giulia camminava su e giù per la stanza, intonando sgarbatamente preghiere ad alta voce.
«Salve regina, vita, dulcedes, spes nostra salve, a te clamamus exulus fili eve, a te sospiramo gementes et frentes in ac lacrimarum valle».
«Dammi la mano, Alessandro». Allungò la mano e la diede alla moglie, che la strinse con tutte le forze che le erano rimaste. Non piangeva. Stava zitto, immobile. Teneva la mano fragile di Enrichetta, che era un fiore appassito troppo presto. Era raggelato nella rabbia e nel dolore, in quel dolore immane che provava nel domandarsi «Perché?». Perché quel Dio buono, quel Dio padre, permetteva tutto questo? Perché gli portava via l'amore della sua vita? Non riusciva a rendersi conto pienamente di quello che gli stava succedendo. Non riusciva a credere che la stava perdendo realmente. Cosa sarebbe stato di lui poi? Cosa avrebbe fatto? «Perché?», si ripeteva.
«Perché la sofferenza? Perché il dolore? Perché la morte?».
Eppure Dio non aveva risparmiato tutto questo neanche a suo figlio. Anche lui aveva sofferto il dolore e la morte. Anche sua madre l'aveva visto morire fra atroci sofferenze. «Perché?». Perché se Dio è buono e onnipotente ci fa soffrire? Perché se Dio è buono e onnipotente permette il male? Forse Dio è buono ma non è onnipotente. O forse Dio è onnipotente ma non è buono. O forse Dio non è né buono né onnipotente. Allora che senso ha pregarlo? Allora si sentiva precipitare in un baratro, in un mistero troppo grande perché la mente umana possa penetrarlo. Si sentiva perduto di fronte a quella domanda come davanti all'infinito e all'eternità. Affogava in quella domanda, gli mancava il respiro. La mano di Enrichetta allentò la presa dalla sua e cadde sul materasso. Alessandro guardò la moglie. Tutta la sofferenza era scomparsa dal suo volto. Ora sembrava serena. Anche le rughe si erano sciolte e il suo volto sembrava fresco come quello di una ragazzina. Scoppiò finalmente a piangere. Abbracciò il corpo di Enrichetta e mentre lo stringeva urlava di singhiozzi, sciogliendosi in un lamento continuato.
Thank you. yourself a merry little Christmas. Let your heart be light.
Proprio in quel giorno i telegiornali avevano dato la notizia di un terrorista arrestato mentre tentava di far esplodere una bomba in un aereo appartenente alla stessa linea di quelli finiti dentro le Torri Gemelle. Il presidente Arafat non poteva recarsi a messa a Betlemme con la moglie cattolica perché Sharon lo teneva confinato a Ramallah. Ennesimo schiaffo al dialogo mentre israeliani e palestinesi continuavano a insanguinare la Terra Santa con l'esercito e con il terrorismo. In Afghanistan Santa Claus ai bambini portava viveri che sembravano bombe e bombe che sembravano viveri. A Omar avevano massacrato tutti e 12 i suoi familiari. Gli americani erano convinti che nel suo villaggio si nascondessero dei terroristi. Su 200 abitanti ne avevano uccisi 150, di cui 50 bambini. Pina ascoltava incredula ed esterrefatta la cassiera di Upim. Come sarebbe a dire che il Game Boy di Harry Potter che ho prenotato più di 2 settimane fa non è arrivato? Mi avevate assicurato che per la vigilia di Natale sarebbe arrivato. Avevo lasciato anche un acconto di 50.000 lire. Come sarebbe a dire che la colpa non è vostra ma della Sony? Come sarebbe a dire che per avere il rimborso devo aspettare che arrivi la cassiera con cui avevo parlato l'altra volta? Scorrettezza che si aggiunge alla scorrettezza. E ora cosa gli faccio trovare sotto l'albero al mio povero bambino? Bene, allora per favore mi dia il suo nome, quello dell'altra cassiera e il numero della direzione, per favore.
Potevate toccargli tutto a Luca Copiello, ma non il presepe, perché il presepio per Lucariello era molto più che una tradizione, un addobbo natalizio, un atto di devozione. Il presepio per Luca Copiello era un'arte, ma che dico, una ragione di vita. Lucariello era sempre stato il padre dei presepi e un tempo, quando era Natale, tutti gli venivano a chiedere consigli, perché i presepi di Luca Copiello erano autentici gioielli. Quest'anno poi, rideva sotto i baffi, quest'anno avrebbe fatto il più bel presepe di tutti gli altri anni, un presepe da lasciare tutti a bocca aperta, a far schiattare d'invidia l'inquilino del terzo piano che voleva farlo anche lui quell'anno. Un gran bel presepio. Aveva cominciato a lavorarci sin dall'Immacolata, Lucariello, alla sua opera d'arte. Era un lavoro complesso e meticoloso, fatto di sega, martello, colla, cartapesta, e non dovevate disturbarlo. Lucariello, quando lavorava al presepe, che bella cosa è la solitudine, borbottava mentre Concetta, che gli aveva parlato fino ad ora di spese, di mercato, di cena e di caffè, era finalmente uscita di casa. Se la guardava e se la riguardava, gongolante e soddisfatto, la sua creatura. Non c'era in tutta Napoli una ricostruzione della natività così imponente, così dettagliata, così tecnologica come quella che avrebbe fatto bella mostra di sé in casa Copiello. Le montagne con la neve sopra, il cacciatore, la lavandaia, l'osteria, i pastori che vanno e vengono, la capanna dove nasce Gesù bambino e poi le case piccole, piccole perché sono lontane e si capisce, le case lontane devono essere piccole e quelle vicine devono essere grandi e così per i pupazzi. E invece quanti ne aveva visti anche nelle chiese di presepi con le statuine che non rispettavano le proporzioni messe a caso, piccole in primo piano, grandi sullo sfondo, e no. Ma il presepe per Luca Copiello era una cosa seria, era un lavoro fatto progetto a regola d'arte quest'anno. Aveva preparato addirittura il progetto, il disegno e, una volta completato, in fondo mancavano ancora 2 giorni a Natale, sarebbe venuto un capolavoro. Il cielo stellato, le luci, il muschio. Di statuine dei Re Magi poi ne avrebbe usate 3 serie di dimensioni diverse mano a mano che si avvicinavano e poi ci avrebbe messo anche la cascata, con l'acqua, vera, che scende veramente dalla montagna. L'acqua, sì signore, l'acqua vera. Si metteva un enteroclisma dietro, si apriva la chiavetta e scendeva l'acqua, vera. Un capolavoro, si ripeteva, un capolavoro! Quanto avrebbe voluto poter trasmettere quest'arte a Tommasino, si diceva mentre lo osservavano dormire ancora. Quanto avrebbe voluto che dopo di lui fosse stato suo figlio a diventare il re del presepio. Tommasino, Tommasino, gli faceva ogni volta. Ti piace o presepio? No, rispondeva puntualmente il giovanotto senza pietà. Non mi piace o presepio, non mi piace. Ma da piace per forza? Ma perché? Perché? Si disperava Lucariello. E poi tornava ad osservare il suo capolavoro col sorriso sulle labbra.
Gesù Cristo fui mannato per salvare l'anima regannata. Quando un giovane non faccio legna aveva la tecchia un consegno. Dicetta a pietra, mezza la mienta, faca non moro per senza niente. Mo se sta ramagnando e manno che la giustizia sta tanto lontana. Gesù Cristo fui mannato per salvare l'anima regannata. Aveva ritto umiltà e penitenza, se n'hanno servuto, mo suona potenza. Aveva ritto facinna e cristiana, che non sapeva l'americano. Gesù Cristo fu mannato per salvare l'anima rerannata. Se sta ramagnando in mano, che la giustizia sta tanto lontana. Gesù Cristo fu mannato per salvare l'anima regannata. avevano umiltà e penitenza, se ne hanno servuto, mo sono una potenza. Aveva perché sta una vita spesa e noi poi ci fa mangiare in coppa a chiesa. Gesù Cristo fu mannato per salvare l'anima rerannata. Gesù Cristo. Gesù Cristo. Gesù Cristo.
Gesù Cristo fu mannato.